Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te,
Signore. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. E mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco due uomini parlavano con lui, erano Mosè ed Elia, apparsi nella loro gloria, e parlavano della sua dipartita che avrebbe portato a compimento a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, tuttavia restarono svegli e videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: Maestro, è bello per noi stare qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli non sapeva quel che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li avvolse. All'entrare in quella nube ebbero paura. E dalla nube uscì una voce che diceva: Questi è il figlio mio, l'eletto. Ascoltatelo. Appena la voce cessò, Gesù restò solo, essi tacquero e in quei giorni non riferirono ad alcuno ciò che avevano visto. Parola del Signore.
Gloria a te, Signore.
Anno dopo anno, occasione dopo occasione, noi ci poniamo di nuovo davanti a questa meravigliosa icona della trasfigurazione per cercarne sempre motivi nuovi, illuminanti per la nostra vita di fede, ma soprattutto nuovi obiettivi verso i quali dirigere la nostra attenzione per avere anche più grazia e aiuto da Dio a comprendere qual è il suo progetto per noi. Oggi io aggiungerei un significato ulteriore che proprio stamattina all'Angelus Benedetto XVI ci ha consegnato parlando proprio di questo brano della trasfigurazione. Il Papa stamattina nel suo ultimo Angelus ci ricordava, ci ha invitati a considerare un elemento che forse ci è sfuggito tante volte che abbiamo letto questo brano, quando dice: Gesù salì sul monte a pregare e mentre pregava il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. A dire che questa trasformazione del volto di Gesù, questa nuova possibilità di conoscere la bellezza del volto del Cristo nella pienezza della sua vocazione di Messia, della sua identità di figlio di Dio, la sua missione di Salvatore in mezzo agli uomini si capisce solo e soprattutto quando uno entra in preghiera. Come dire che la preghiera non può essere ritenuta un aspetto secondario per entrare nella conoscenza autentica del Figlio di Dio. Quasi che persino le altre metodologie o le altre scienze, come la teologia per esempio, come la storia delle religioni o altre realtà, altri linguaggi che potrebbero farci conoscere, o anche la nostra stessa emotività che è cara a tutti, non sono sufficienti a farci raggiungere la pienezza di questa rivelazione, cioè la gloria già trasparente, già evidente, già fruibile dentro e sul volto umano del Cristo. Dunque la preghiera come condizione inevitabile per conoscere il Cristo com'è. Poi ci sono alcuni altri aspetti che noi possiamo ancora aggiungere a questa splendida e breve esegesi che ha fatto il Papa questa mattina. Riguardano per esempio il fatto che Mosè ed Elia, che rappresentano la Torah e i profeti, anche loro appaiono nella loro gloria, cioè anche loro appaiono nel compimento della loro funzione. Guardate che la gloria non è una patina dorata che noi mettiamo sulle statue fatte di creta. La gloria esprime il compimento di un itinerario, il compimento di una ricerca, esprime la manifestazione suprema del sacrificio di tutta l'esistenza di un uomo che ha abitato la propria vocazione personale. Mosè ed Elia dicono lo splendore che la Torah e il profetismo hanno assunto quando finalmente il Figlio di Dio ha portato a compimento il linguaggio di rivelazione che Dio fa di sé. Dunque anche loro in questa trasfigurazione appaiono nella loro gloria e insieme parlano della dipartita di Gesù che avrebbe portato a compimento a Gerusalemme. Cioè stanno parlando questi personaggi della gloria, stanno parlando di un aspetto cruento, di un aspetto oscuro se volete, che è la morte di Gesù in croce a Gerusalemme. Anche qua un elemento che noi conosciamo già, Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, tuttavia restarono svegli e videro la sua gloria, eccetera. Allora, ci sembra quasi una prefigurazione di quello che accadrà alla fine di tutta questa vicenda del Cristo, quando finalmente nella notte in cui Gesù si trova a Getsemani a pregare Dio che passi questo calice, sudando sangue, i discepoli stanno dormendo, sono gli stessi, Pietro, Giacomo e Giovanni, gli apostoli ai quali Gesù dice vegliate e pregate, non ce la fanno a sostenere questo passaggio, dormono, cioè sono intorpiliti, la loro ragionevolezza, la loro capacità di comprendere si è fermata un gradino prima di questo mistero della morte in croce, fanno fatica ad entrare in questa logica e tuttavia il Signore si manifesta. Perché è importante sapere che Mosè ed Elia stanno parlando della dipartita di Gesù? Perché non è possibile pensare la gloria, cioè un compimento, se non dentro la logica della croce. Lo diceva San Paolo in questa lettera ai Filippesi che abbiamo ascoltato questa sera. La nostra patria è nei cieli, da lì aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, che trasformerà il nostro corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. Ma non era questa la lettura, infatti era l'altra, la parte più lunga. Quando dice, parla di quelli che sono molti, ve l'ho già detto più volte con le lacrime agli occhi, ve lo ripeto, si comportano come nemici della croce di Cristo. Sono cioè quegli uomini che immaginano la gloria e la celebrano e dicono di ricercarla, però al di fuori del linguaggio della croce. Fissano lo sguardo sulla possibilità di essere glorificati, cioè di passare in un mondo ulteriore, di essere premiati per le loro fatiche, di raggiungere finalmente l'obiettivo della loro ricerca, ma bypassando la croce. San Paolo dice, questi sono quelli che amano solo le voglie del proprio ventre, cioè solo quello che mangiano, quello che gli fa bene. Diremmo noi, per interpretare un po' quello che accade a questa generazione, sono quelli che guardano solo ciò che gli piace e guardano con sospetto ciò che invece può essere cruento, può essere difficile, come appunto la croce. I nemici della croce allora non sono i nemici dei crocifissi nelle aule, i nemici della croce sono tutti quegli uomini, cristiani compresi, quando pensano di raggiungere la gloria senza vivere fino in fondo la propria vita come un'offerta sacrificale a Dio, come ha fatto Cristo, cioè come imitatori di Cristo. Allora la presenza di Mosè e di Elia che parlano della dipartita di Gesù sembra dire, guarda che tutta la scrittura ti aiuta a capire non solo quello che fai oggi, non solo quello che vivi oggi, non solo ciò che raggiungerai domani, ma anche come sarà possibile desiderare il bene sommo e la vita eterna non disdegnando la sofferenza, la morte e la croce. Questo ci rende diversi dagli altri. Questo ci rende unici rispetto a tutte le aspettative del mondo. Questa è la nostra definizione di cristiani. Siamo cristiani perché siamo fatti a forma di Cristo, cioè siamo fatti come colui che ha disdegnato la propria divinità e si è fatto carne per offrire la sua vita per noi. Ora Vedete, di fronte a questa immagine gloriosa, Pietro, Giacomo e Giovanni, Pietro dice: facciamo tre tende, una per te, una per Mosè, una per Elia. Cioè, facciamo tre tabernacoli, celebriamo questa gloria. E Gesù dice: no. Egli non sapeva, cioè che Gesù non parla nemmeno in questo Vangelo, lo farà in un altro. Dice: questo, si sente dalla nube, dalla nube una voce che dice: questo è il figlio mio eletto, ascoltate. Che cosa sta dicendo questa icona circa le aspettative dell'uomo? Rispetto a Pietro che dice: facciamo tre tabernacoli, cioè fissiamo questa contemplazione della gloria in questo momento della trasfigurazione, una voce dice: piuttosto ascoltatelo. Fa eco a quello che Gesù costantemente dice durante il suo magistero, alla donna che proclama: beato il ventre che ti ha portato, beato il seno che ti ha allattato. Gesù dice: beati piuttosto quelli che ascoltano la parola e la mettono in pratica. Rispetto a chi gli dice: c'è qui tua madre e i tuoi fratelli che ti cercano, lì ancora Gesù dirà: sono mia madre e i miei fratelli quelli che ascoltano la mia parola e la mettono in pratica. Il primato allora è sull'ascolto della parola di Dio, per intuirne la volontà e intuita prontamente aderirvi fino alla morte in croce. Capite come tutto questo linguaggio dell'icona della trasfigurazione si muove intorno al mistero di Cristo. E il mistero di Cristo è il mistero della passione, morte e resurrezione. Non è solo la fede della resurrezione. Anzi, questa passione, morte e resurrezione, lo abbiamo detto tante volte, passa per un altro paradosso incredibile, che è quello dell'incarnazione, cioè della mediazione umana. Tutto quello che è di Dio è dentro la storia dell'uomo, può essere declinato dentro i fatti dell'uomo, può essere celebrato dentro le mediazioni, dentro le istituzioni. Lo dico, sapete perché? Lo dico per quelli in questa generazione che ancora dicono un po' stoltamente: Dio sì, la Chiesa no, ma perché? Come fai a declinare la gloria se non lo fai dentro la storia, dentro la realtà che ti è possibile vivere e condividere? Come fai a celebrare il divino se non dentro le logiche dentro le quali ti muovi tu? È piaciuto a Dio di mostrarsi dentro le tue logiche, tu cercalo dentro le tue logiche. È piaciuto a Dio mandare il suo figlio perché tu vedessi un aspetto speciale del suo volto e tu guarda il volto di Gesù. Anzi, come dice questa voce dalla nube, dalla presenza di Dio: questi è il mio figlio eletto. Io così mi sono voluto far conoscere, così mi sono voluto far raggiungere, così voglio che gli uomini mi comprendano e mi vivano e mi mangino e si sazino di me e sperino la vita eterna grazie a questa esperienza. Appena la voce cessò, Gesù restò solo, essi tacquero e in quei giorni non riferirono ad alcuno ciò che avevano visto. E questa è proprio la definizione della incompiutezza di questa missione. Gesù non è ancora morto in croce, non si fa nessun tabernacolo, non si celebra nessuna gloria finché tutta l'umanità non sia entrata dentro questa sofferenza salvifica e redentrice. E dopo aver detto tutte queste cose, veniamo adesso a noi. Guardiamoci faccia a faccia. Siamo costretti, siamo invitati, caldamente invitati in questo tempo, a considerare veramente qual è l'oggetto della nostra speranza. Siamo chiamati a guardare quali sono veramente le risorse che ci permettono di attendere questa speranza e che si manifesta. E noi cosa siamo capaci di dire? Cosa siamo capaci di raffigurarci? Qual è veramente il nostro desiderio? Come Dio risponderà alla nostra istanza in questo tempo così speciale anche della vita della Chiesa? Tu che cosa sei in grado di desiderare in questo momento? Come sarebbe la logica nuova che tu desideri che venga incontro alla tua vita? Come ti immagineresti la Chiesa? Qualcuno ha fatto un atto incredibile per mettere nelle tue mani e nel tuo cuore una speranza nuova. Si è tirato indietro perché tu possa concepire un modo per superare ogni defaianza, ogni ostacolo, ogni difficoltà, ogni solitudine. E tu cosa stai nutrendo nel tuo Qual è l'oggetto della tua preghiera? Qual è la finalità della tua ricerca? Guarda che se adesso non sentiamo come uno solo, non sentiamo come Ecclesia, come dice il Magistero, se adesso non abbiamo una medesima speranza e non la condividiamo, non avremo la capacità di formulare neanche una speranza e non sapremo accompagnare il linguaggio nuovo che certamente Dio ci sta portando davanti alla nostra attenzione. Avremo ancora davanti ai nostri occhi una nube che dice, dalla quale una voce dice: ecco, questo è il mio figlio l'eletto, questo è il mio progetto, credetelo, conoscetelo, apprezzatelo, sceglietelo e vivetelo insieme. Questo stiamo aspettando, questo desideriamo e questo farà Dio per noi. E la nostra preghiera oggi non è la preghiera che venga qualcuno che risolva quel problema o quell'altro problema o che metta a posto quella cosa o quell'altra cosa. No, la nostra speranza è che Dio dica ancora una parola ulteriore, spieghi ancora, ci mostri ancora una trasfigurazione della storia, ci faccia vedere oltre quello che ci è dato di immaginare. E perché noi possiamo aderirvi, perché noi possiamo scegliere e morire per Lui. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, tu ci fai attraversare la storia e il tempo nella certezza e nella fede che tu ci aprirai le porte della salvezza. Ci conduci per mano attraverso la tua legge e i profeti, fissando lo sguardo su Gesù che è autore e perfezionatore della fede. E di età in età tu fai crescere la nostra speranza, perché noi possiamo credere nell'annuncio di salvezza e costruire il tuo regno. Vieni in soccorso alla nostra vita debole, alle nostre incapacità, alla fragilità della natura umana, e degnati di ascoltare le nostre preghiere. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per la tua Chiesa. Tu le apri un tempo di rinnovamento proprio nel cuore della Quaresima. Possa la tua Chiesa intendere la vocazione santa alla quale tu la chiami in questo momento e aderirvi con una volontà nuova, con un nuovo desiderio, con la capacità di immolarsi ancora per la salvezza degli uomini. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per tutti quelli che in questo momento stanno vivendo in condizioni di difficoltà, per tutti quelli che sono entrati nella povertà, per quelli che si sentono abbandonati e per quelli che soffrono. Degnati di ascoltare le loro preghiere e di esaudirle. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, dilata il nostro cuore, perché anche le nostre azioni, le nostre scelte e tutto ciò che ci appartiene diventi un luogo di incontro, di scambio e di esperienza autentica della carità con quelli che più hanno bisogno. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli, che non si smariscano nel momento della prova, ma trovino coraggio nella fede e nella croce del Signore, e in questo tempo si preparino a rendere la testimonianza davanti a questa generazione della tua fedeltà, del tuo amore e della tua misericordia. Te lo chiedo per Cristo nostro Signore. Amen.